Carlo Nardella, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere il suo saggio pubblicato dall'editore romano Carocci. Il saggio è intitolato Religioni dappertutto, simboli, immagini, sconfinamenti. Ricordo che Carlo Nardella è professore associato di sociologia dei processi culturali al Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche all'Università di Milano, dove insegna sociologia e sociologia dei consumi. Ha condotto tra l'altro diverse ricerche sul mutamento culturale, focalizzandosi sulla relazione tra religione e marketing, sulle trasformazioni nell'uso dei simboli religiosi e sul rapporto media-chiesa cattolica. Ora, proprio partendo da queste parole che ho letto poco fa di questa sua scheda, Carlo Nardella, ciò che lei insegna e ciò che lei ha studiato e continua a ricercare, cioè a dire la relazione tra religione e marketing, è già un po' entrare dentro lo spirito di questo libro?
Sì, certo, perché... per due ragioni. La prima è che il mio contributo specifico a questo libro riguarda proprio una parte di questa relazione, ma più in generale perché il marketing oggi è uno dei settori sociali in cui questa relazione si rende evidente con l'utilizzo di riferimenti, immagini, simboli che richiamano una sfera esplicitamente religiosa.
Facciamo un passo indietro, Carlo Nardella. Lei parlava di marketing, ma lei è convinto che tutti quanti noi sappiamo che cosa sia questa parola? Perché è una parola che spesse volte è tirata un po' per la giacchetta, no? E quindi il significato va un po' a perdersi. Alcuni dicono che la parola marketing è una parola essenzialmente di numeri, altri invece è una parola molto estetica. Che cos'è?
Beh, possiamo fare riferimento al marketing come al mondo alla dimensione della promozione e della commercializzazione di beni e servizi economici. Lo definirei nel più ampio settore o campo economico quella parte che è dedicata alla comunicazione dell'economia e dei prodotti economici, evidentemente, che vengono scambiati sul mercato. Per cui quando si parla di marketing si parla di pubblicità, di relazioni pubbliche e di altri strumenti che servono appunto a rendere noti e voluti dal pubblico i beni che vengono prodotti e scambiati sul mercato.
Lei apre questo saggio che ha curato con queste parole: le religioni vanno acquisendo sempre più visibilità nello spazio pubblico. E sembra invece che nello spazio pubblico invece le religioni facciano dei continui passi indietro. Lei ci dimostra che è esattamente il contrario.
Sì, lei fa riferimento a un aspetto di verità, perché se guardato il fenomeno religioso dal punto di vista degli aderenti, delle persone che si definiscono credenti, in quel caso sì, ci sono dei notevoli passi indietro, ma se invece si guarda a quest'altro fenomeno, che è in parte nuovo, dell'uso di riferimenti, di simboli e di immagini religiose da parte di attori collettivi e individuali che si collocano in diversi settori della società, abbiamo citato il marketing, l'economia, cioè la politica, ma anche altri settori culturali come l'arte, beh, in quel caso allora si vede accadere il contrario, quindi religioni dappertutto, a fronte però di una situazione in cui a livello individuale le religioni sembrano essere in molti da nessuna parte, diciamo.
Certo, perché da una parte c'è la secolarizzazione, cioè quello a cui lei faceva riferimento poco fa, lei, che le religioni fanno passi indietro, però i simboli continuano ancora ad avere un significato o comunque una presa di coscienza molto forte, no? Sulla società, sulla comunicazione, e quindi si torna alla parola marketing. in che modo il simbolo della religione, i simboli anzi della religione, hanno saputo interpretare lo spirito del tempo, per certi aspetti potremmo dire, e avere la possibilità di parlare a noi contemporanei?
Per chi li usa, i simboli devono ancora avere un significato per i pubblici a cui si rivolgono. E quindi si assume che questi simboli siano ancora riconoscibili, per quanto in modo vago, dalle persone. Allo stesso tempo, però, gli utilizzi che vediamo fare di questi simboli nello spazio pubblico li cambiano, li trasformano, cambiandone i significati e gli stessi utilizzi. Per cui, per rispondere alla sua domanda, si potrebbe dire che i simboli si continuano a riattualizzare sotto forma di queste nuove permanenze, assumendo nuovi significati. Sto cercando di dire che non è una cosa statica, ma dinamica, contestualmente e temporalmente, per cui se i simboli religiosi vengono ancora utilizzati, e bisognerebbe vedere in che modi lo sono, questo li ravviva per certi versi, ma allo stesso tempo li distacca dal contesto originario in cui sono stati inizialmente prodotti e anche mantenuti per lunghissimo tempo.
E quindi anche l'uso della religione, per esempio, da parte delle forze politiche, no? E in particolar modo quelle populiste, mi viene in mente, spero di non andare fuori tema, quando Salvini brandiva la corona del rosario, prendeva il Vangelo, no? Come anche viene raccontato in questo libro, quando vediamo fotografato l'ex presidente Donald Trump con la Bibbia. Ecco, questi sono esempi di come il simbolo religioso possa essere veramente utilizzato a largo raggio anche dal punto di vista politico.
Sì, gli esempi che ha fatto sono pertinenti, ve ne sono vari altri. In questo caso si richiamano due contributi nel libro, rispettivamente di François Fauré e di Stuart Hoover, che analizzano questo fenomeno in questi due contesti, bisognerebbe dire anche politicamente, costitutivamente molto diversi, quello politico statunitense ed europeo, però sembra che vi siano dinamiche simili oggi nel utilizzare questi simboli religiosi per costruire un consenso che è anche politico e che viene costruito da questi attori politici senza alcuno scambio di legittimazione rispetto agli attori religiosi da cui questi simboli provengono. Cioè i simboli vengono presi e utilizzati per proporre ai propri pubblici delle rappresentazioni nella politica, questo lo si vede bene, con delle rappresentazioni identitarie che le persone a cui ci si rivolge comprendono e possono utilizzare nella propria vita quotidiana, trasformandole in strumenti di identificazione e dunque di appartenenza, ben sapendo da parte di questi politici che è proprio da questo senso di appartenenza che poi può derivare un'azione da parte degli individui che porti a loro vantaggio, in questo caso un voto.
Il caso dei presidenti degli Stati Uniti che tengono in mano una Bibbia non solleva poi così tanta attenzione, no? Perché è abbastanza normale. Ma perché allora questa immagine di Donald Trump, no, che tiene in mano, che si ferma davanti a una chiesa, una chiesa che tra l'altro è di fronte alla Casa Bianca, come mai questa immagine ha sollevato così una forte attenzione?
La risposta a questa domanda riguarda la complessità del momento in cui questa è avvenuta nel 2020, poco dopo le proteste per la morte di George Floyd. Ora io non credo di riuscire a riassumere come farebbe l'autore del contributo, del capitolo, ma di sicuro Hoover in questo caso fa notare come questo evento cosiddetto Trump Bibbia, quindi di Trump che solleva una Bibbia di fronte a tutti i media nazionali, abbia avuto a che fare con il contesto di ipermediazione in cui questo è avvenuto e con l'affermazione della propria capacità di superare momenti politicamente difficili per lui come quello.
L'utilizzo dei simboli religiosi avviene a largo raggio, ma visto e considerato che stiamo per entrare, anzi forse siamo già persino entrati nei giorni del rutilante mondo del fashion, ovvero delle sfilate di Milano. Ora, Carlo Nardella, parliamo proprio di moda, perché la moda ha saputo interpretare i simboli, ha saputo prendere prima di tutto i simboli religiosi facendo anche man bassa, e forse non c'è altro settore come quello della moda che ha approfittato di questi simboli.
Sicuramente la moda è un settore che ha fatto utilizzo di simboli, che sia quello che l'ha fatto di più non ne sono sicuro, essendoci anche il mondo della pubblicità e lo stesso mondo della politica, ma di sicuro ci sono state degli stilisti e delle collezioni che hanno attinto al mondo delle immagini religiose. Nel libro troviamo un bel capitolo di una professoressa americana, Lynn Neal, che studia una specifica collezione della casa di moda Dolce & Gabbana intitolata Mosaico Sartoriale, che prese come riferimenti i mosaici delle cattedrali siciliane. E ecco, in questo caso Neil ci fa vedere come questi simboli, quando si trovano su questi capi di moda e vengono commercializzati attraverso delle sfilate, fanno assumere al brand e ai suoi prodotti un'idea, una connotazione, un significato di italianità, di lusso, ma d'altro canto spogliano questi simboli che si trovano in luoghi di culto dei propri significati originali, della propria carica originaria, per farli diventare qualcos'altro. Per cui la moda, come anche gli altri campi qui osservati, riconcettualizzano, trasformano e trasferiscono i significati da una parte all'altra. E un punto interessante sarebbe questo, che facendolo tutti questi sono anche come gestori di queste simbologie, e cioè come dei soggetti capaci non solo di utilizzare ma anche di gestire e controllare questi prodotti simbolici, trasformandoli in qualcos'altro e facendoli diventare dei propri prodotti culturali.
E dal prodotto culturale al prodotto da pubblicizzare, utilizzando simboli religiosi come i luoghi di culto, le scene bibliche, i santi, gli angeli e il diavolo. Lei ha fatto uno studio sui manifesti pubblicitari, e da questo studio si evince che i diavoli vincono su tutti come presenza pubblicitaria.
Sì, il mio studio ci dà anzitutto delle interessanti, a mio avviso, dei risultati interessanti, cioè che la pubblicità non fa uso della religione, o dovrei dire delle religioni, da oggi. È un fenomeno antico, di cui si rintracciano si rintraccia la presenza anche quasi un secolo fa, perché dalla Belle Époque, quindi dalla fine dell'Ottocento, il mio studio arriva fino all'arrivo del boom economico, quindi fino agli anni 50, trovando diversi tipi di riferimenti in quel periodo, tra cui, come lei accennava, anche la figura del diavolo. Il diavolo è stato, e questo è un risultato che mi ha anche sorpreso, perché è stato uno dei simboli più presenti allora. Oggi, per esempio, lo è molto meno e lo vediamo utilizzato con connotazioni e con significati prevalentemente negativi per indicare, ad esempio, qualcosa che il prodotto può sconfiggere, per esempio un mal di gola oppure la polvere che viene tolta da una sfida polvere. Mentre allora il diavolo era rappresentato in questi manifesti come amico, come un simbolo rovesciato, in senso positivo però, con cui appunto si poteva indicare la capacità di un prodotto tecnico all'epoca. Ci si può riferire al mondo delle automobili, considerati innovativi e per alcuni versi nell'Italia del primissimo Novecento quasi delle diavolerie, appunto un elemento di rassicurazione da parte del pubblico, oppure di forza, di potenza, di resistenza, con cui appunto venivano comunicati la presenza sul mercato di questi nuovi beni, utilizzando un sistema simbolico molto tradizionale e quasi con una funzione contraria, per dire: non preoccupatevi, questo diavolo sarà vostro amico.
Eh sì, il diavolo sarà vostro amico. Ma torniamo indietro nel tempo, Carlo Nardella, pochi anni fa, ovvero al tempo del Covid. E nell'apparato iconografico di questo libro ci sono alcune immagini. Vorrei soffermarmi su quella dove, immagini che conosciamo tutti, ma non è mai abbastanza raccontarla. Bergamo, notte del 18 marzo 2020. Ecco, come attraversa la religione questa immagine?
Beh, questa immagine fa parte di una galleria di immagini che sono state analizzate da un altro degli autori che hanno contribuito a questo volume, Gustavo Guizzardi, che riprende alcune delle immagini chiave, come questa della notte di Bergamo, immagini chiave della pandemia, e che ne sottolineano la tragicità di quei momenti che abbiamo tutti vissuto, ma oltre alla tragicità anche la grande peculiarità dovuta alla solitudine, all'assenza di persone, al silenzio che queste immagini molto potenti riescono, se viste, a comunicare, a ricordarci, collegandole ad altre immagini che sono state proposte, in questo caso da un attore religioso, dalla Chiesa Cattolica, in particolare da Papa Francesco, durante il rito straordinario contro la pandemia, celebrato il 27 marzo 2020, che ha visto in mondovisione Papa Francesco celebrare questo rito in una piazza San Pietro completamente deserta e sotto la pioggia. Quindi sono immagini che nella ottica dell'autore Guizzardi si richiamano tra loro, richiamano delle caratteristiche di un momento che ha cambiato la nostra vita quotidiana e anche il sistema, il modo in cui noi la viviamo e le cose che diamo importanza nella vita quotidiana, non potendo entrare in contatto con altre persone, e che sono state utilizzate da Papa Francesco come un momento estremamente particolare per appunto celebrare questo rito e nell'ottica dell'autore cercare di far percepire una presenza anche in un momento di totale assenza.
Potremmo dire, Carlo Nardella, che queste azioni puramente marketing o anche fortemente marketing sono anche un aiuto per la religione, perché in ogni modo tengono vivi i simboli, tengono vive le immagini, e quindi questo è anche una possibilità in più che la religione o le religioni possono avere.
Io penso di sì, nella misura in cui in un periodo appunto di secolarizzazione si potrebbe dire, questi stessi attori religiosi, non solo la Chiesa Cattolica, potrebbe dire: questo intanto è un modo che porta le persone comunque in un modo o nell'altro a vedere i simboli delle religioni, della mia religione, ecco, parlo dal punto di vista dell'attore religioso. Poi però questo viene probabilmente pensato nel momento in cui l'uso è considerato rispettoso o non inappropriato. Ben diversa è la situazione in cui l'uso è percepito come poco rispettoso, allora in quel caso possono emergere delle tensioni o dei conflitti per cercare di limitare quest'uso o ottenere che nell'uso cambi.
Religioni dappertutto è il saggio che abbiamo attraversato, simboli, immagini, sconfinamenti. Il saggio è pubblicato da Carocci a cura di Carlo Nardella, con il quale abbiamo realizzato questa conversazione. Ma prima di salutarci, Carlo Nardella, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Se devo citare un libro che mi sta facendo compagnia, ovviamente menzionerò un testo di studio con cui io lavoro. In questo periodo sto rileggendo un libro un po' datato, statunitense, risale agli anni Ottanta, si intitola Advertising the American Dream, in cui l'autore Roland Marshan ci racconta come la pubblicità americana di inizio Novecento riuscì, attraverso riferimenti a immagini e simboli tradizionali, a veicolare alla fine dell'Ottocento l'arrivo della modernità in quel paese. E quindi sto trovando interessanti parallelismi tra quello che è accaduto qui in Italia nella pubblicità attraverso i manifesti e quello che invece accade negli Stati Uniti con altri tipi di riferimenti, anche religiosi, in cui l'economia è riuscita ad affermarsi. Ecco, l'aspetto interessante è anche attraverso il nuovo, anche attraverso la tradizione.
Grazie davvero, Carlo Nardella, e buona giornata.
Grazie a lei.